Fratelli, tornano ai tempi adesso di com'era durante la tribolazione, ai tempi della prima chiesa, stanno cominciando. Va bene?
Sì, amen.
Va bene, torniamo ai tempi della prima chiesa, torniamo, va bene? Stiamo arrivando lì, ma cosa deve essere? Il diavolo è un serpente, lui viene strisciando, strisciando, strisciando. Da Maastricht a un'altra riunione, un'altra, piano piano l'Europa si è convertita in un campo di concentramento con quattro dittatori in cima che non li smuove nessuno, va bene? E strisciando, strisciando, silenzio, silenziosamente, arrivano a Bruxelles, stipendio da 30.000 euro al mese, 20.000, 25.000 euro al mese, la gente non riesce neanche a comprarsi i francobolli. Per scrivere una lettera, per scrivere il testamento, e questi si guadagnano. Cioè, il diavolo strisciantemente è un serpente. Va bene? Quindi piano piano, piano piano, piano piano. Sai come fanno con le aragoste? Le aragoste, sai, le mettono vive dentro la pentola col fuoco, no? E l'acqua comincia a scaldarsi e l'aragosta si adatta al calore finché muore. Quindi il diavolo piano piano sta accendendo il calore sotto le aragoste, va bene, sotto i popoli del mondo, e aumenta il calore piano piano, piano piano, piano piano.
È per questo che Francesco ti chiedeva, via Skype. Siamo forse più avanti con il tempo di quello che pensiamo? Perché mentre stiamo nelle nostre case, comodi, tutto bene, pace, tranquillità, però quando usciamo nel mondo è una guerra spirituale così forte che si vede ad ogni passo.
Ma io sono anni che lo dico che siamo avanti. E fratelli, io non so che c'è certi fratelli. Certi fratelli che potrebbero andare in un posto dove possono rilassarsi. Va bene. Non dico continuare a mangiare spaghettini, magari mangeranno patate locali, ma almeno sono in un posto giusto. Cosa ha fatto Giuseppe e Maria? Capito? Hanno rinunciato agli spaghettini con la pomarola di Nazareth, va bene, di Betlemme. Per andare in Egitto a mangiare vicino al Nilo, non so cosa coltivavano in Egitto. E sarà stata dura andare con un asinello, Maria e un bambino, Gesù. E sono andati. È certo che è stata dura. È stata dura per noi, no, quando siamo arrivati in Sud America,
Eh
no?
sì.
Qui
Non
abbiamo scoperto, lo sapevamo già, che i
conoscevamo
soldi
nessuno.
non crescevano sugli alberi, che la manna non è che pioveva così facilmente. Abbiamo dovuto lottare anche finanziariamente.
Certo.
Va bene, anche lo facciamo ancora di tanto in tanto, non è che.
Non parlavamo spagnolo, non conoscevamo nessuno,
Oh,
non ci aspettava nessuno.
io mi ero scordato lo spagnolo, ci ho messo un mese a recuperarlo, dopo finalmente andavo. Va bene.
Però tutti noi niente.
La gente che mi dice, ma caspita, l'ultima volta che ti ho vista, tu hai imparato spagnolo così velocemente? E dice, no, è che me lo ero dimenticato, dicevo. Quindi, fratelli. Viene la persecuzione, non c'ho la data, fra 2 settimane scoppia, non lo so qua, però non vedete che sta aumentando?
Sì.
Allora, il diavolo sta accendendo, sta scaldando il fuoco, sta bollendo tutto il mondo e non servirà niente di essere perseguitati o martirizzati. Non serve niente perché cosa serve essere perseguitati e martirizzati mentre scappiamo? Serve a qualcosa? Sono
No.
morto da martire scappando? No, caro, tu sei morto da fesso. Il martire non muore scappando. Beh, ma d'accordo, può anche capitare, ma il martire non può scappare sempre. Deve anche fermarsi, tornare, evangelizzare,
Affrontare, sì.
affrontare la situazione. Quindi Dio si aspetta che se afflizioni dovremo passare, e le passeremo, devono essere per lo scopo che stiamo portando frutto. Capito? Non solamente che abbiamo paura e scappiamo. Quindi io sto dicendo di traslocare, ma non per scappare per la paura, per poter produrre più frutto.
Sì, amen,
È uno
amen.
spostamento strategico, non è una fuga, si salvi chi può, tuffiamoci fuori dal Titanic e moriamo assiderati nell'acqua fredda. Preparatevi con calma, va bene? Avete ancora un po' di tempo? Quanto? Non lo so, forse non molto. Dio non spreca niente, anche le persecuzioni devono dargli gloria. Va bene, quindi dobbiamo assicurarci di non affrontare i tempi duri che vengono, cioè spreparati.
Amen. Sì.
Quindi cerchiamo di essere soldati che si sono arruolati per tempo ad esercitarsi. Va è l'esercito quello di Cristo.
Sì, sì.
Va bene? Prepariamoci a fare l'addestramento recluta per tempo. Ci vuole tempo per la recluta di imparare a ubbidire. L'ubbidienza è la cosa più difficile da imparare. No, per questo al militare ci sono posti che ti fanno marciare avanti e indietro 3 mesi. Solo marciare, fin quando la tua zucca dura capisce, oi, qui devo ubbidire. Ah sì, bravo, allora l'addestramento è finito. Quindi l'addestramento soldati di Cristo, quando ti arruoli, all'inizio cosa succede? La prima cosa che ti succede quando ti arruoli, farai gli errori più grandi. Tu quando tu sei abbandonato al mondo, ti sei unito al nostro esercito.
Sì.
Gli errori che hai combinato, tu eri
niente.
Un disastro,
lo so.
Quasi come me.
Ma non sapevo niente, come fare niente.
Ti ricordi?
Sì.
Prima cosa che hai fatto, ti sei fidanzato con uno, di corsa. E hai detto, che stai facendo? Così, cosa c'è di male? Cosa c'è di male? Io non siamo mica in agenzia matrimoniale qua. Quanti ci hai messo a recuperarti da quello?
Più o meno 3 anni.
3 anni per recuperare quello sbaglio lì che hai fatto.
Mm-hmm.
Però il Signore l'ha usato per vaccinarti.
Sì.
Ah.
Sì, certo.
Hai capito?
Mi ha fortificato molto.
Quando tu hai fatto quello sbaglio lì, un altro fa un altro sbaglio. Cioè la recluta non sa cosa sta facendo. Quindi non è che tu sei entrato e dici adesso sono pronto a fare il capitano per Gesù. No, tu fai quello con la ramazza, ramazzare l'aia. Quindi sbrigarsi che vuole essere un soldato per Gesù, perché chi vuole essere un leader? Abbiamo un corso di leadership, finalmente, che adesso cominceremo a mandarlo. Scrivete chi vuole il corso di leadership. Va bene? E pronto al 99,99, cominceremo a mandarlo praticamente, ormai è questione di ore. Scrivete chi lo vuole. Va bene, però non è che tutto è un tratto, non è che tu ti arruoli nell'esercito, eccomi, io sono il generale, no caro. Tu sei la recluta che prima di imparare a pulire i cessi, capito? Poi i vetri, poi ammazzare la strada, e poi la cosa più difficile è imparare a ubbidire al Signore. Che il Signore dice vai, devi andare, fermati, devi fermarti. C'è stato un profeta in Primo Re, capitolo 13, che Dio gli ha detto. Vai là, dai il messaggio a quel re posseduto del diavolo e vai, ritorna, non mangiare, non bere. Lui ha disubbidito, ha mangiato, ha bevuto e Dio l'ha ucciso. Ha mandato un leone e l'ha sbranato. Perché? Per un bicchiere di acqua. Ragazzi, se vogliamo portare frutti a Gesù, dobbiamo imparare a ubbidire. Va bene?
Amen.
Perché le reclute fanno gli sbagli più madornali. Va bene? La reclute fa gli sbagli più sciocchi, possono costare caro. Va bene?
Sì.
E quindi gli sbagli dobbiamo farli in tempi facili, cioè adesso. Non è che appena decidi di adesso vado, no caro mio, ci vorrà tempo perché impari. Va bene? Quindi quando uno in addestramento fa sbagli colossali, sul campo di battaglia gli sarebbe costato la vita. Ma lui è stato saggio, cosa ha fatto? Si è formato, si è esercitato in tempo di pace, quando era facile. E quando è questo tempo? Questo tempo è adesso.
Per noi adesso, sì.
Guarda, Giudici 7 parla di questo. C'è un bellissimo passaggio lì, una scrittura. Il tempo per addestrarsi è adesso, perché adesso è tempo di pace relativamente, dipende da dove sei. Quel posto lì dove è Francesco, una nazione chiusa, abbiamo finito lo Skype con suo fratello, lì, caro mio, se fai uno sbaglio rischia la vita.
È già come nella tribolazione.
È già una mezza tribolazione lì.
Mm-hmm.
Va bene, andiamo a Giudici 7, 2 e 3.
Giudici 7, 2 e 3. Il Signore disse a Gedeone, la gente che è con te è troppo numerosa perché io dia Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire, è stata la mia mano a salvarmi. Fa dunque proclamare questo in maniera che il popolo loda. Chiunque ha paura e trema, se ne torni indietro e si allontani dal monte di Galaad. E tornarono indietro 22.000 uomini del popolo e ne rimasero 10.000.
Wow! Quindi il Signore c'ha uno stile molto particolare. Tutti cercano di accrescere, il Signore invece cerca di purificare. Le chiese di solito si misurano la potenza, il successo della loro chiesa col metro dei soldi. Il metro dei membri, più membri hai più soldi.
Mm-hmm.
E invece Dio no, tutto il contrario,
qualità,
tutto il contrario.
Non quantità.
Esatto. Verso 7,
Giudici 7, 7. Allora il Signore disse a Gedeone: mediante questi 300 uomini io vi libererò e metterò i Madianiti nelle tue mani. Tutto il resto della gente se ne vada, ognuno a casa sua.
Quindi erano 30.000 questi qua, okay, per accorciare una lunga storia. Di 30.000 sono rimasti 300.
Wow.
Capito?
Sì.
E questa è la situazione della chiesa di ieri e la situazione della chiesa di oggi. Uno su mille. Grazie Signore. Ora è il tempo di iscriversi, fratelli. Adesso è il tempo di arruolarsi. Adesso è il momento di abbandonare tutto. Adesso dobbiamo dare tutto al cuore a Gesù. Domani, rimandare a domani, può essere troppo tardi. Ha dato troppo spazio al diavolo. C'è un tempo speciale per dire sì a Dio. E quando è questo momento di dire sì?
È subito.
Se tu vuoi sposare un uomo che tu vuoi, lui vuole, voi volete, quando è il momento di sposarlo? Quando lui ti chiede cosa?
Se vuoi sposarlo?
Esatto. Cioè, se tu vuoi sposare uno, va bene? Quando è il momento di sposarlo? Quando lui ti chiede cosa?
Se vuoi sposarlo.
Se vuoi sposarlo. E tu dici, ma domani. Dici, ah sì? Si vede che non sei troppo cotta, troppo innamorata cotta. Sai cosa? Mi sa che me ne cerco un'altra. Giusto?
È giusto.
Capito? E così sarebbe la sposa giusto. Di Cristo. Quando Gesù chiede, chi vuole mettere olio nella lampada? Domani, perché oggi devo grattarmi lo stomaco. Come domani? Sì, stasera c'è il programma di televisione, mica posso mancarlo. E dopo domani no, perché c'è un altro programma alla televisione. E fra tre giorni devo fare, sai cosa faccio io il mercoledì. E giovedì, scusa, dipende se non piove. E Gesù cosa dice? Sai cosa? Io questo olio lo do a un'altra. Ci sono delle persone che stanno bussando. Gesù, ti prego, dammi la tua unzione. Gesù, Gesù, Gesù. D'accordo, eccolo qui. Anzi, prendi anche sì. Una corona già che ci sono.
Amen.
La corona che quella non ha voluto. Allora, quando è il momento speciale di dire sì a Dio? Quello è il momento preciso quando finalmente comprendiamo quello che ci dice. Cioè nell'attimo che tu capisci cosa Gesù sta dicendo, cioè che ti sta chiamando, è il momento di andare. Perché nel mondo si chiamano disertori. Nella Bibbia si chiama Laodicea, si chiamano gli sviati, si chiamano i mezzi cuori nella Bibbia. Come hai capito che Gesù ti sta chiamando? Non lo capivi quando avevi un anno, eri ancora imbacuccato, non l'ho capito a 3 anni, stavi imparando a mangiare e a camminare, non l'hai capito a 5 anni, è logico, eri una mela acerba, non l'hai capito a 9 anni, ho capito, non lo capisci. Non l'hai capito a 12 anni, era ancora giovane. Non l'hai capito a 14 anni, ancora a 16 anni sta cominciando, 15 anni già. Forse Dio mi chiama, vediamo, fammi controllare qualche fidanzato, fidanzata, poi vediamo. A 17 anni hai capito che Dio ti chiama, 18 anni sei sicura. Cioè aggiunge il punto nel vagabondare, girovagare della tua vita che arrivi davanti a un bivio. C'è sempre un bivio nella vita di ciascuno di noi e al bivio o imbocchiamo la parte giusta o quella sbagliata. O imbocchiamo la via che nel nostro cuore si chiama la strada del sì, oppure la via del dopo, che di solito tradotto in spirituale vuol dire mai. Quando uno dice a Dio dopo, vuol dire mai. C'è stato uno che si chiama Zaccaria che... Gabriele l'arcangelo è andato a annunciargli la nascita di suo figlio Giovanni Battista e gli ha detto lo chiamerai Giovanni, ma com'è possibile qua e là eccetera, e Gabriele gli fa: senti Zacchi, io ho poco tempo da perdere, capito? Io sto davanti a Dio e tu sarai muto per 9 mesi, tua moglie è incinta 9 mesi e tu muto 9 mesi. Sai cosa gli ha risposto Zaccaria?
Niente. Era muto.
Capite? Cioè, stranamente è rimasto ammutolito. Fino a che si è svegliato dopo 9 mesi.
Lodando Dio.
No, 9 mesi non parlava ancora. Fa, come lo chiami tuo figlio? Fammelo scrivere. Cioè, dategli un pezzo di tavoletta. Ha scritto, il suo nome è Giovanni. Appena scritto Giovanni, bang, ha cominciato a aprire la bocca e lodare Dio. Uh-huh. Va bene, ragazzi? Quindi Zaccaria era un bivio. Credo o non credo?
Dio ci aiuti.
E allora o imbocchiamo la via del sì o imbocchiamo la via del no, cioè del dopo.
Dopo.
Che i cristiani dicono no perché non è politicamente, non è spiritualmente corretto. Dicono dopo che il governo mi dà l'esenzione tasse. Ma lascia che il governo paghi la... Dopo che il governo mi costruisce un edificio... Quindi quando dici dopo a Dio, di solito vuol dire mai. Perché? Perché vuol dire mai? Perché dà tempo al diavolo di indurre o di addormentare, diciamo, laudicizzare di Laodicea. Laodicizza. Ti fa diventare Laodicea. Se dici dopo. Andiamo a Ebrei 3, guarda.
Sì.
Va bene? Dimmi quando ce l'hai.
Sì, Ebrei 3.
Ebrei 3. Dice il Signore, quando sei davanti a un bivio e finalmente sai che devi decidere, io non lo so qual è la volontà di Dio nella tua vita, ognuno c'ha la sua volontà. Per uno può essere sicuro di sposare quella donna, quell'uomo, sì, non è molto bello, è un uomo bruttino, però è uno che ama Dio. Mm-hmm. E la carne dice, no, ma se ti sposi quell'altro, soldi, una bella macchina, diciamo, stiamo scherzando, posizione, via larga, comoda. E quell'altro uomo o donna, così, sai, brutta reputazione. Sì, so che evangelizza sempre, fanatico per Gesù, anche troppo. Quasi quasi mi sposo quell'altro che c'ha una bella televisione a casa. Via larga, via stretta, un bivio.
Sì.
Va bene? Quando sei davanti a un bivio, però senti nel tuo cuore, quando vai in giro alla televisione a chiacchierare col mondo, tutti ti dicono, via larga, soldi, reputazione, diploma, case di lusso. Però quando ti metti in ginocchio, però devi pregare disperatamente, un bel Getsemani, senti la vocina, una vocina che non ti parla facilmente, devi andare proprio, darti da fare per ascoltarla, perché se non ti concentri la vocina non ti parla. E la vocina ti dice, ma sei sicura che vuoi andare per la via larga, sapendo che la parola dice andate per quella stretta? Una via larga, comoda, facile, danarosa, mentre la Bibbia dice attraverso molte tribolazioni entrerete nel regno di Dio, Atti 14, 22. Molte tribolazioni entrerete nel regno di Dio e tu devi decidere. Puoi anche decidere di non metterti in ginocchio, così la vocina non la senti proprio, ti indurisci il cuore e ciao, ci sentiamo, ciao. Chissà quando. E allora dice lo Spirito, Ebrei 3, 7 al 12.
Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi, sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo.
Cioè, il mio riposo, tradurre qua, il riposo vuol dire Nuova Gerusalemme, va bene? Mancanza di riposo e la nuova terra, ci siamo? Quindi nuova terra, libro dalla vita, Gerusalemme, libro dall'agnello. Mm-hmm. Cerchiamo di capirci un po'.
Quindi 12.
Bisogna tradurre un pochino,
Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente.
Nel momento che sentendo o comprendendo la volontà di Dio nella nostra vita, non seguiamo Gesù con tutto il cuore, in quel momento abbiamo lasciato, Apocalisse capitolo 2, abbiamo lasciato il nostro primo amore per Gesù e Gesù diventa... secondario, diventa secondo amore. Io amo mia moglie Deborah qui e là, però quell'altra lì ha visto che razza di minigonna che c'hai, che sciocca. Sì, io bacio mia moglie, ma il mio cuore pensa sempre a quella vicina di casa lì. Tu sai come si chiama, no, Angela?
No.
Batseba.
Ah, but...
Batseba, piacere okay. Di conoscerti, Davide. Capito? Capito? Questo è il mezzo cuore. Quindi sì, Gesù in chiesa ogni domenica, sono qui, guarda che bibione che vado per le strade a trasportare, caspita, tutti penseranno che sono io. Però durante la settimana, insomma, i miei amori, il mio telefonino, la mia televisione, il mio bicchierino, la mia bottiglietta, bottiglione, andare a evangelizzare. Non ho molto tempo andare a evangelizzare. Allora ciao. Perché lavoro così, e cambia lavoro. Ma sai, sono così occupato col business, ho una casa di qui, una casa di là, un pezzo di terreno. Regala tutto, liberati. Non è terreno e casa, sono pesi. Cosa dice Gesù Apocalisse 2, dal 2 al 4, a una chiesa che sì. Si chiama, come si chiama? Efeso.
Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome, e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore.
Alcune delle parole più triste della Bibbia. Questa è una chiesa, la famosa di Efeso, quella di Paolo, lettera agli Efesini, una delle più belle lettere e messaggi della Bibbia. Forse la più bella chiesa, una delle più belle chiese che Paolo ha scritto.
Mm-hmm. È vero, sì.
È chiamato il quinto Vangelo, a cui non lo chiamano. L'epistola di Paolo. E queste, Romani, Efesini, Colossesi, Filemone, è chiamato, virgolette, il quinto Vangelo, Efeso. Facevo tutto per bene, non sopportavo i malvagi, li mettevo alla prova i falsi apostoli, li sbugiardava, aveva costanza, ha sopportato tante cose, no, è una chiesa che non si stancava, ma questo contro di te. Quando ti abbraccio, sposina mia, dice Gesù, il tuo cuore non lo sento palpitare come il mio. Sento che il tuo cuore guarda altrove, come la moglie di Lot. E allora, siccome so dove che tu andrai a finire fra poco, ti avverto subito. Va bene? Dice, legge verso 5. Ti avverto subito, dice, ti dico subito dov'è che andrai a finire, verso 5.
Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi.
Candelabro, i sette candelabri di Apocalisse 1 che rappresentavano
le chiese.
Le chiese. Sta dicendo, io vado e chiudo la vostra baracca se non ti svegli, la chiudo. Va bene? Quindi possiamo essere una chiesa che non sopporta i malvagi, mette alla prova falsi apostoli, possiamo essere una chiesa con costanza, possiamo sopportare tante cose per amore di Gesù, ripeto, possiamo non stancarci, come questa di Efeso, tutte cose che già sono già al di sopra di chiunque di noi seduto a scaldare una panca in qualunque chiesa.
Sì.
Va bene? Però, Gesù dice a questi, se non ti ravvedi che hai lasciato il tuo primo amore, rimuovo il tuo candelabro. Il candelabro è la chiesa, va bene? Cioè, Gesù praticamente, quante chiese Gesù ha rimosso? Con persecuzione, con tante, tante cose. Ma Matteo 24, 21 dice, allora vi sarà una grande tribolazione. Matteo 24, 21. Quante chiese saranno rimosse nella persecuzione mondiale che viene? E perché? Quelli sono lì? Aspettare il rapimento prima della tribolazione, un improbabile rapimento, un rapimento non scritturale, quando Gesù, Matteo 24, 29, dice dopo la tribolazione, dice dopo la tribolazione, apparirà nel cielo il figlio dell'uomo. Ed ecco tutti i falsi profeti all'opera, alla musica del direttore d'orchestra, un certo dottore S. Atana, che lì con la sua musica a dire no, Gesù ha detto dopo la tribolazione, ma vuol dire il contrario. Che furbi che siamo. Nessuno sa il tempo, l'ora, quando il figlio dell'uomo ritorna, sarà come il giorno di Noè. Ma caro mio, vogliamo aprire le antenne per cortesia. Noè, non è vero che Noè non sapeva, caspia, sapeva. Genesi capitolo 6, 120 anni, Genesi capitolo 7, 7 giorni, Genesi 6, 3, Genesi 7, 4, 120 anni e 7 giorni, Dio gli ha dato i giorni, gli anni e i giorni, come Noè non sapeva? non lo sanno le chiese addormentate, perché non lo vogliono sapere, ma Noè sapeva, Noè non era una chiesa addormentata, non era una chiesa sveglia, sapeva lui. Sono le chiese addormentate che non lo sanno, il mondo. Signore Gesù, aiutaci, Signore. Allora, guarda, possiamo fare questo. Possiamo lamentarci delle ingiustizie del mondo, cose che ormai una lamentela costante che senti nel cristianesimo. Io non ho tempo di lamentarmi, non dobbiamo lamentarci, siamo così occupati a lodare il Signore, evangelizzare, cercare pecorelle. Abbiamo scuola di testimonianza, la nostra squadra può testimoniare che attorno gente che si è salvata, gente che risulta di Gesù, gente che guarì, che mi lamento. Quindi, sì, lamento non deve esistere.
Amen.
Qui si evangelizza, si loda il Signore o si sgrida il diavolo, basta, il tiepido del mezzo non esiste. Quindi, ma molti cristiani passano il tempo a lamentarsi delle ingiustizie, pregano che Gesù torna presto, torna Gesù, torna domani, sì, stai fresco. Possiamo sperare e illuderci in rapimento prima della tribolazione, ma a cosa servono queste sciocchezze? Cosa serve a pregare che Gesù torni presto? Ci sono profezie, non può tornare presto, non può tornare prima dei 7 anni, cosa preghi che Gesù torni presto? Ma il falso profeta, signor tal di tali, Tim LeHaye col suo libro Left Behind, ma Tim LeHaye che è morto, pace all'anima sua, ha imbrogliato un sacco di gente col suo libro, col suo sciocco libro. Va bene, rapimento prima tribolazione. Chi gliel'ha detto lui? Dove l'ha letto? Qualche altro falso profeta gliel'ha detto. Ma guarda, non è mica meglio invece di mettersi sul serio e cercare il Signore? Perché non ci mettiamo in ginocchio e facciamo domande specifiche? Così faccio io quando non so cosa devo fare. Angela, tu lo sai, i fratelli mi scrivono cose che io neanche mi sono mai immaginato che potessero esistere domande così. Cosa faccio? Prego.
Sì, mi dici, questo devo meditare un po', dammi un giorno, due, tre, devo meditare, devo pregare. Sì, così mi dici.
Sì, e a volte ci vuole un giorno o due, perché non è che c'ho tempo di andare in preghiera 10 volte, 20 volte al giorno, bisogna rimandare le cose.
Sì.
Ma sempre quando tu vai dal Signore non è che devi aspettare 2 giorni, pochi secondi di solito risponde. Quindi quello che dovete fare, dobbiamo fare, bisogna fare, è necessario fare, è importante fare, non possiamo rimandare da fare, e andare da Gesù in ginocchio, da soli, in privato, e fargli cosa? Fargli specifiche domande su come lui vuole guidarci, cosa si aspetta da noi, cosa lui vuole che facciamo. Quindi vorrei chiedere a tutti i fratelli, parte della nostra missione nel mondo, delle tutte 52 nazioni, va bene, di fare uno studio. Sei pronta a fare uno studio, Angela?
Sì.
Cos'è studiare? Studiare la vita di Davide. Studiate Davide, ragazzi. Vedere come lui ha superato la sua tribolazione, la sua specie di anticristo, quel disastro che si chiamava Re Saul, il suo, virgolette, anticristo.
Sì.
Una cosa che impariamo subito da Davide è il suo divino esempio di cosa? Di come sempre cercava il Signore. Lo volevano uccidere e lui si inginocchiava e chiedeva a Dio cosa fare. Lo inseguivano, lui ricercava Dio prima di scappare. Cosa devo fare? Rimango, scappo, che faccio? Combatto, che va? I suoi una volta lo volevano lapidare, i suoi soldati, e lui si ferma, dice portatemi l'efod, cioè quello con le 12 pietre di Israele, l'efod, questo vestimento. E lui interroga Dio su cosa fare.
Cioè ogni passo chiedere a Dio.
Ogni passo Davide chiedeva a Dio. La grandezza di Davide non è che era un grandissimo fiondista che con la fionda butta giù ogni gigante. No, è che chiedeva a Dio. Se tu puoi andare con la fionda più grande, tiratore prescelto, ma se non è volontà di Dio, Golia, non lo uccidi.
Man.
E se c'era da combattere una battaglia, cosa faceva Davide? Chiedeva a Dio, combatto? Sì, no. A volte Dio gli diceva, fuggi, scappa dal monte. A volte Dio gli diceva, combatti, a volte non combattere, vai, non andare. Non è che c'è sempre... Va bene, io personalmente, guarda, io posso dare una testimonianza. E io potrei testimoniare di me, che i miei più grandi i più colossali errori, disastri della mia vita e cose che mi hanno dato fastidio per anni, spine nel mio fianco. È stato quando credevo di sapere qual era la volontà di Dio e era così logica la volontà di Dio, era così evidente la sua volontà che non era il caso di chiedergli. C'ho esperienza, io ci sono passato già. E così facevo del mio meglio. Mi vedete, mi guardi indietro, io penso. Usavo tutta la mia abilità. Spremevo ogni mia astuzia. Credevo persino che, certo che ero nella volontà di Dio, ero sicuro di questo, che mi fosse piacere di sprecare tempo in ulteriori preghiere, con tutto quello che c'è da fare.
Mi riconosco anche io in questo.
Pregare ci vuole tempo, c'è così tanto da fare per il Signore.
E già so cosa devo fare, quindi vado avanti senza pregare.
È logico qual è la sua volontà, ma è anche scritto nella Bibbia.
Sì.
So che la Bibbia dice, o ti dice a destra, o ti dice a sinistra. Attenzione, Davide non seguiva la Bibbia, se la seguiva, ma prima andava dallo Spirito Santo che lui aveva. Il Spirito Santo diceva a destra, no, non destra, a sinistra, no, non sinistra. E lui era sempre passo avanti del diavolo. Guarda, nel mio caso avevo persino creduto che ero nella volontà di Dio, ne ero certo, e quindi non c'era bisogno di perdere tempo, virgolette, a cercare il Signore, a preghiera. E così è cosa facevo, andavo avanti a tutta forza. L'esperienza l'avevo. E poi certe decisioni l'avevo già fatto altre volte, con successo. Dio mi aveva benedetto, come potevo fallire?
Ingannevole questo.
E con più forte sono andato cercando di fare la volontà di Dio, con più forte ho sbattuto la mia dura zucca contro il muro. Ci ho messo tanto tempo a recuperarmi. E quando tanto tempo a recuperare certe decisioni che ho preso. E quando mi sono rialzato, mi sono accorto, quando finalmente prendevo il braccio che mi tirava fuori dalla, il braccio spirituale di Gesù che mi tirava fuori dalla fossa spirituale della mia intelligenza carnale, e quando uscivo mi rendevo conto che il mio zaino, avevo uno zaino, no, spirituale, pieno di orgoglio, falsa saggezza personale, presunzione, però era pesante da portare. Quel carico era svanito ai piedi della croce, come pellegrinaggio del cristiano. E adesso mi sentivo la leggerezza del sapere. Cos'è la leggerezza? La leggerezza di sapere che, ah, che bello, ho capito, sono un buon a nulla, devo chiedere a Gesù, lui sa tutto. E lui trova la mia mente carnale, è la mente carnale. Cioè capivo che finalmente era solo Gesù che dovevo, cominciavo ad imparare più profondamente che dovevo aspettare Gesù, che se lui non guidava, se il suo spirito non guidava, io sarei andato di nuovo a sbattere nel muro numero 2 o numero 3, e la convalescenza spirituale dopo le zuccate, così era una convalescenza spirituale che poi veniva, era lunga, capito, per recuperare, capito, che cercavo, sai, ti senti di darti pedate tu stesso dal di dietro, gli sbagli che, va bene, il tempo che hai sprecato. E allora, fratellini, e allora, sorelle, ascoltate il consiglio di uno che ha una zucca spirituale piena di bernoccoli. Imparate dei miei bernoccoli, va bene, non dalla mia grande intelligenza e saggezza, imparate dai miei bernoccoli. Io vi dico questo: veramente non vale la pena di seguire la nostra mente carnale. Romani 6. La nostra mente carnale non bisogna seguirla, perché dice il Signore sulla mente carnale. Cosa dice? Romani 6, devi leggere fino all'8, no, verso 6, voglio dire, capitolo 8.
Romani
8, 6, okay. Fino a 8.
Romani 8, 6. Infatti, la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. Per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio.
Gloria a Dio, grazie Signore. Alleluia.
Grazie
qui
Gesù.
Prendiamo il fiato.
Qui mostra che la mente carnale veramente ti sta deviando, ti sta ingannando, e non seguirla, perché non siamo nello spirito quando seguiamo la mente. E anche se, come tu dici, io penso che la mia mente più o meno l'ho addestrata per camminare nella via giusta delle scritture, per servire il Signore, ma anche in questo caso devo sempre cercare la faccia di Dio, perché le cose che io sono abituata a fare anni dopo anni, forse Dio vuole che oggi cambio qualcosa, forse vuole insegnarmi qualcosa di nuovo, istruirmi di nuovo, e non devo solo continuare con le stesse cose che facevo ieri. Però la mente carnale è abituata, per sentirsi più comoda, al suo agio, è più facile fare le cose come le facevo ieri, mentre Dio non è così. Dio è sempre nuovo, fresco, istruzioni nuove, ti insegna cose nuove, non finisci mai di imparare. E Dio ci aiuti a seguire il suo spirito e non la mente carnale.
Il diavolo è sempre lì a escogitare trappole. Lui non può fare altro che trappole e inganni. E come la trappola che tese per Eva. Ed Eva c'è cascata a quattro piedi. E Adamo con otto. Capito? Però... c'è un però, Dio sa meglio.
Sì.
Il diavolo è lì che organizza, prepara la trappola, il formaggino nel centro, la molla per patapum, prenderti, e il Signore guarda. Ed ecco che arrivi tu, che bel formaggino lì, quello che c'è. Formaggino cos'è? Nel nostro caso una pecorella da evangelizzare, una pecorella da raggiungere, un Vangelo da predicare, perché siamo servi del Signore. Che bello, andiamo! Di corsa, non c'è bisogno di pregare, abbiamo fatto ieri, ha funzionato, forza. E no, caro, il diavolo ha visto cosa ha fatto ieri, ha preparato una trappola intorno. Dio guarda, e Dio guarda se andrai con la strategia, i piani, il piano di ieri, o se, come devi fare tutti i giorni, chiederai a lui. In una battaglia, non perché vedi, ok, c'è un mitragliatore di là, un bazooka di qua e niente di qui, allora andiamo tutti di qua. No, ti chiedo al comandante. Comandante, lei mi ha detto di andare diritto, ma c'è un mitragliatore piazzato sul fortino. Invece di là c'è niente, allora andiamo di là che è più facile. E il comandante dice, no, di là no, perché dietro la collina ci sono 10 carri armati che ti aspettano. Vai, dirigiti verso la mitragliatrice. Hanno messo la mitragliatrice in vista per farti andare da quell'altra parte, perché sanno che là, appena spunti e spuntati insieme alla collina, i carri armati vi faranno polpette e vi polverizzano. È una trappola. Comandante! Oh! Com'è questa cosa? Perché io sono comandante e c'ho l'elicottero che mi dice tutto. Gesù c'è l'elicottero. Va bene, Gesù è di sopra e guarda. Davide non era più intelligente di me e di te, guarda che ha combinato con Batseba. Però Davide c'aveva una cosa, anche compresa Batseba. Lui andava da Gesù nel bene e nel male. Quando andava tutto bene andava da Gesù. Quando sbagliava tutta Batseba, o quando ha numerato il popolo Israele, secondo Samuele 24, capitolo 24, cosa ha fatto? È andato da Dio. Davide era uno che si prendeva la colpa, non come Eva o Adamo che davano la colpa, la moglie che mi hai dato, quindi tu, colpa tua è della moglie che mi hai dato, ah sì? Adesso io c'è il bastone per tutte e due. Invece Davide, vedi, secondo Samuele 24 dice, Signore, ho peccato io a numerare il popolo, perché non uccidi a me? Queste pecorelle che colpa ne hanno, la colpa mia. Amen. Quello è Davide. Amen. Fratelli, amen. Studiate Davide.
Amen. Amen. Posso mettere una breve registrazione di 5 minuti di una bella storia che parla proprio di questa vita, quanto combattiamo e ci sforziamo in questa vita per seguire tutto quello che la società ci insegna e ci mette davanti, però è inutile, sono tutti sforzi sprecati perché non rimane niente se no quello che abbiamo dedicato a Dio. Infatti c'è un fratello che si chiama Marco e lui sempre si firma così, ex avvocato delle cause perse. E nella sua testimonianza ha detto: io sono stato avvocato, ho lasciato tutto, perché ogni causa è una causa persa negli occhi di Dio.
Wow.
Le cause di questo mondo dove lui faceva il suo lavoro sono tutte perse negli occhi
Gloria
di Dio, è
Dio.
Inutile, e si è dedicato a Gesù adesso.
Gloria a Dio.
Ed è così spesso nella nostra vita, tante battaglie per le cose che desideriamo, tante cose sono inutili, sono combattimenti inutili, e dobbiamo
Alleluia.
Solo mantenere gli occhi su Gesù.
E lui è l'unico, 1 Giovanni 2, 1 e 2, 1 Giovanni 2, 1 e 2, è l'unico avvocato delle cause vinte.
È Gesù. E ascoltiamo questa breve storia che parla, è Dio che parla, che dà risposte alle nostre domande.
C'è un titolo?
Domande e risposte con Dio. Ho sognato, passeggiavo con Dio e gli facevo delle domande.
Amata figlia, c'è qualcosa che mi vuoi chiedere?
Mi chiese Dio. Se hai tempo, gli dissi. Dio sorrise.
Il mio tempo è diverso dal tuo. Per me l'eternità è un attimo. E un attimo è l'eternità. Va bene. Quali domande hai in mente per me?
Cosa ti sorprende di più del genere umano? E Dio rispose:
che loro si annoiano con l'infanzia, hanno fretta di crescere e poi desiderano di essere di nuovo bambini, che perdono la loro salute per fare soldi e poi perdono i loro soldi per recuperare la loro salute, che pensano ansiosamente del futuro ma si dimenticano del presente. In questo modo non vivono né il presente né il futuro, che vivono come se non dovessero mai morire e muoiono come se non avessero mai vissuto.
La mano di Dio prese la mia e rimaniamo in silenzio per un po'. E poi gli chiedo: come genitore, puoi parlarmi di alcune delle lezioni della vita che tu vuoi che i tuoi figli imparino? E Dio replicò:
imparare di non ricercare la perfezione là dove non c'è, e che non possono fare in modo che tutti li amino. Tutto quello che possono fare è di continuare ad amare, e quando questo avviene, lasciarsi amare. E se questo non avviene, di lasciarsi amare da me. Io sempre supplisco l'amore mancante. Ma devono guardare a me, non il mondo, perché il mondo che non ama me non può amare neanche loro, perlomeno non con l'amore vero.
E poi?
E poi imparare che non è bene per loro di paragonare se stessi con gli altri, ci perdi sempre, ma di paragonarsi con me, Gesù, e guadagneranno sempre. E poi di imparare che si impara a perdonare solo se il perdono viene praticato. Imparare che ci vogliono pochi secondi per aprire ferite profonde in coloro che si amano e che possono volerci lunghi anni per guarirle. Imparare che una persona ricca non è quella che ha di più, ma è quella che dà di più, e tutti hanno amore da dare. Imparare che ci sono persone che le amano profondamente, ma che semplicemente non sanno ancora come esprimere o mostrare i propri sentimenti. Imparare che due persone possono guardare la stessa cosa, ma vederle diversamente. Imparare che non è abbastanza di perdonare il prossimo, ma che devono innanzitutto perdonare se stessi e resistere allo spirito della condanna di se stessi che è nel mondo, perché questo porta a depressione, a tristezza, negatività e alle scelte che saranno poi rimpiante.
Grazie per il tuo tempo, dissi umilmente. C'è qualcos'altro che vorresti i tuoi figli sappiano? Dio sorrise e disse:
solo che sappiano che io sono qui e che li amo sempre, come è scritto.
Romani 5:8. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. 1 Giovanni 3:16. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Sai, oh Dio, io a volte ho paura di quello che succede nel mondo.
Amata figlia, questo ti avviene perché guardi e mediti sulle cose che sono sulla sabbia del mondo e non su ciò che è fondato sulla roccia della mia parola. Se tu ti rifugi là, non vi saranno né venti né tempeste e nessuna forza del male potrà mai far del male alla tua anima. Nel mio libro dell'amore è scritto.
Proverbi 18, 10 e 11. Il nome dell'Eterno è una forte torre. Il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. I beni del ricco sono la sua città forte, sono come un'alta muraglia nella sua immaginazione.
Ma le mie pecore ascoltano la mia voce, mi seguono e io le nutro con l'erba verde, l'acqua pura della mia parola e la mia vita eterna. Ed esse non moriranno mai, ma vivranno per sempre nel mio regno meraviglioso, dove solo è gioia e pace e amore, circondati solo da angeli che si amano e che vi amano.
1 Giovanni 4:9. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. Grazie Signore, bellissimo questo messaggio e le risposte del Signore, proprio come un padre super amorevole. Grazie Gesù.
Alleluia, grazie Signore. Amen. Alleluia. Fra pochi minuti celebreremo la comunione con tutti voi fratelli sparsi in tutte le nazioni dove siete. Ma però non è che possiamo aspettare di celebrare la Santa Cena per avere comunione con il nostro Signore. La comunione con Gesù dobbiamo avere dal continuo. E in che modo? Con l'amore, il nostro amore per il Padre, per mezzo e nel nome di Gesù Cristo. In questo modo possiamo avere comunione con Dio in continuazione e dovremmo averla. Perché il Signore ha stabilito diverse, molte, svariate forme di comunione con Lui, il Signore. E quindi ringraziamo il Signore che ha benedetto la nostra Chiesa con questa radio, attraverso la quale possiamo anche celebrare la comunione con tutti voi allo stesso tempo, amati fratelli, che ci potete sentire dal vivo. Però ricordiamoci che tanti missionari questa benedizione non ce l'hanno. Missionari che non dispongono di una radio come noi, gloria a Dio, e celebrano lo stesso la Santa Cena anche in una prigione o in celle separate o per telefono o anche per lettera, scrivendosi una lettera che magari ci mette 2 settimane ad arrivare, va bene, e dandosi un appuntamento magari in una certa data al preciso scoccare di una certa ora. E questo perché lo Spirito del Signore è onnipresente e non è limitato da spazio o località. Dammi la scrittura, Angela, per favore, 1 Corinzi 5.
Sì.
Va bene, e verso 4 devi leggere. È scritto che la presenza corporea non è indispensabile.
1 Corinzi 5, 4. Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme adunati voi e lo Spirito mio, con la potenza del Signore nostro Gesù.
Amen, amen. Quindi sta dicendo Paolo, 1 Corinzi 5,4, dice che essendo insieme radunati voi e lo Spirito mio con la potestà del Signor Gesù Cristo, sta dicendo Paolo, voi siete radunati in Corinto, mm-hmm. e lui era un altro posto, mm-hmm. un'altra nazione, però il suo spirito di Paolo era lì.
Sì, 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 sì.
Forte, no?
Sì, sì.
Perché lui, siccome lui era il leader, il fondatore, e Dio gli dava questa benedizione, questa unzione che lui era presente.
Sì, in Colossesi 2,5 dice, sono assente di persona, però con voi spiritualmente.
Alleluia, alleluia, bellissima scrittura. Assente di persona, però?
Con voi spiritualmente.
Alleluia, quindi fratelli, so che state delle persone poco, molto poco spirituali che si beffavano che noi facciamo la comunione per radio, ma la si può fare anche per telefono, potete fare in prigione,
sì,
per
sì,
posta
sì.
si può fare.
Anche in prigione,
fare,
sì.
Fare un appuntamento fra una settimana e due settimane a una, esattamente un orario, allo scoccare delle 12 così, bang. Come, abbiamo fatto così anche per preghiere di guarigione, che impossibilitati, sì. allora abbiamo fatto appuntamento all'indomani a certa mm-hmm. ora spaccata, essere lì un minuto prima per cortesia e si pregava per la guarigione e il Signore risponde
amen.
Anche quello.
Non possiamo limitare lo Spirito Santo.
Non possiamo limitare lo Spirito Santo. Quindi il Signore è onnipresente, il suo Spirito Santo ci può connettere tutti, gloria a Dio, come? Con lo Spirito dell'amore. Con lo Spirito di Dio. E anche quando andiamo avanti, capitolo 2 e anche 2 Corinzi 13, per cortesia, perché la comunione possiamo averla anche, ci sono diverse forme di comunione. Una forma di comunione, per esempio, è riunirsi con i fratelli. Mm-hmm. Riunirti con i fratelli è comunione, anche se non c'è, anche se non fai la Santa Cena, c'è una comunione.
Sì, sì, sì. Vabbè, e stare insieme.
Dove lo dice? Atti 2,42. Secondo Corinzi 13, 14, grazie.
Atti 2,42.
Sì, grazie. Legge.
Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere.
Va bene. Secondo Corinzi 13, 14.
13, 14. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
Quindi già uniti nell'amore e nello Spirito Santo, già è una comunione, va bene? È una forma di comunione. Abbiamo comunione con il Signore anche quando, Filippesi 3,10, anche quando soffriamo. La sofferenza per Cristo, insieme a Cristo o per il Signore, è una comunione con il Signore.
Filippesi 3,10. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte.
Alleluia, la comunione delle sue sofferenze. Si può avere anche un'altra comunione tra di noi, quando camminiamo, 1 Giovanni 1,7, quando camminiamo nella sua verità e nella sua luce. Camminando nella sua verità e nella sua luce, già siamo in comunione con Gesù. Va bene? Non c'è bisogno di uno speciale prete, speciale pastore che ti deve mettere il timbro sul pane, no. Certo, se c'è una chiesa, logico che fate la comunione insieme, ma non è mica indispensabile essere in un gruppo per avere comunione con Gesù. Va bene? Basta camminare nella verità. Cammini nella luce, cammini con Gesù Cristo. Va bene, sì,
Primo Giovanni 1,7. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. E il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato.
Camminando nella luce abbiamo comunione gli uni con gli altri.
Bello questo, bello.
Grazie Signore, va bene, bellissimo questo. Ho dato un'occhiata un attimo in giro, ho fatto una passeggiata in giro nella Bibbia, ma guardate che ci sono altri esempi così, eh? Quindi cerchiamo di non essere legalisti, religiosi, e che la comunione si può fare solo quando c'è un particolare pastore protestante o prete cattolico. Ragazzi, non serve. Fratello Giuseppe, con grande gioia, ha piacere di far comunione con voi, però non sono indispensabile, come non lo è nessun prete, nessun papa.
Mm-hmm. Sì.
Gesù ha detto, Matteo 23, 8 a 10, dice, non chiamate nessuno vostro padre. Giusto? Perché
sì.
Uno è vostro padre in
sì,
cielo.
Sì, sì.
Quindi non c'è un papa mm-hmm. mondiale. Però Paolo dice ai Corinti, io sono vostro padre, nel Signore. E come si spiega questa contraddizione? Non c'è contraddizione. Perché Paolo era papà spirituale alle persone che lui aveva evangelizzato, dato la salvezza, dato la guarigione e fondato la Chiesa.
Sì, sì.
Un po' come io faccio con la mia comunità. Ma un papa mondiale, che lui è il papa degli ortodossi, il papa dei protestanti, il papa dei Geova, scusa, ma tu li conosci? Ma scusa, signor papa, mi chiedo scusa, con molto, molto rispetto, ma scusa, ma lei ha evangelizzato i protestanti per caso? Appena è finito di dire a Trump che Trump non è cristiano perché lui non riempie l'America di immigrati, non è cristiano. E lei chi è per andare a fare il papa a casa dei protestanti? Ma può starsene a casa sua, gentilente, glielo diciamo con gentilezza. Capito? Quindi non puoi dire sono papa di tutto il mondo. È lì che la Chiesa ortodossa si è divisa, giustamente si è divisa. E chi ti ha fatto a te papa di noi? Chi ti conosce a te? D'accordo? Però Paolo dice io sono vostro padre. Anche se avesse 10.000 insegnanti pedagoghi in Cristo... Non avete però molti padri in Cristo Gesù, io sono, vi ho generato, io sono vostro papà, spiritualmente. Quindi quando tu evangelizzi delle persone, gli dai la salvezza di Gesù, gli dai la guarigione di Gesù, li nutri, gli dai il cibo di Gesù, tu sei il papà spirituale, perché ti è per unzione divina.
Amen.
Va bene?
Amen, amen.
Qui a me i fratelli mi chiamano papà e non gliel'ho mai chiesto. Ve l'ho mai chiesto?
No.
Lo sentite nel cuore?
Sì.
Ecco, e questo... Quando tu evangelizzi delle persone, sei un padre spirituale. Gloria a Dio, grazie.
Infatti
Gesù.
È stato un po' il Signore che lo ha suggerito, almeno a me, perché ero in Italia, evangelizzavo con te, di posto in posto, e la gente che incontravamo dicevano che tu sei mio padre. E quando parlavano di te, dicevano, ma tuo padre, così, così, così. E io pensavo, ma guarda che questo proprio ha un senso spirituale. Sì, è vero che è mio padre. E da lì ho cominciato anche io a considerarti mio padre spirituale. Però è stato Dio che ha guidato così. Le pecorelle hanno considerato te mio padre e sei veramente un padre per me, in ogni senso, tranne naturale, però in ogni senso sì, spirituale.
Amen.
Quindi
Amen.
Grazie a Dio.
Amen. E io quando fratelli giovanissimi per me, siete sempre giovani per me, l'importanza quando crescete, e infatti sono rimasto un po' scioccato quando li chiamavano papà, daddy, papà. Però dopo ho pregato, ma no, accettarlo perché è un senso di amore, di riverenza nel Signore. Però non sono io il padre di fratelli che io no, di un'altra della chiesa, che so, il Battista, no, sono il padre.
No, non li conosci.
Cosa c'entro io a vedere, sono il papa. Quindi come vedete, certa gerarchia è completamente fuori binario e fuori dalla stazione. Va bene, fuori del seminato. Signore, adesso benedici questa santa cena. Fratelli, io confido che avete preparato il pane e il vino,
Amen.
Il corpo e il
Amen.
Sangue. Alleluia.
Preghiamo anche per i fratelli malati?
Grazie, Signore. C'è la lista?
Sì.
Va bene.
Posso citare i nomi?
Sì, vuoi leggi la lista dei nomi? Son tanti, quindi fratelli. Una volta mi soffermavo uno per uno. Adesso dobbiamo mettervi tutte nelle mani di Gesù. E secondo la vostra fede, la mia fede, la nostra fede, la fede di Gesù, la nostra fede in Gesù, ci sia fatto. Amen.
Amen.
Nel nome Amen. Di Gesù Cristo. Amen.
Leggo.
Grazie.
Preghiamo per Antonio, per Valentina, Nicolae, Gabi, per Vanessa, Marius, Caterina, Naomi, Flavia e una collega di Naomi. Per Carmela, Lorenza, Elena, Laura, Gabriele, Tania, Andrea, Maddalena, Angel e la sua famiglia, Nausica, il padre di Raffaele, per Biagio, Pavo, Esther, suo marito e i malati intorno a loro, per i genitori di Monica, per Mauro MC, per Alfredo, Mattia, Marisa, Idilia, Tecla, Perlina, Rosalba, Giuseppe, Cinzia, Danilo, per la madre di Fausta e suo marito Antonio, per Rosaria, Angelo, Daniele, Gisella e Salvo, per Chiara, Michele, Alessandro, Francesco, Tiziana, Martina, Davide, per Giuseppe e sua madre, e per Nicoletta, Eugenia e Patrizia. Nel nome di Gesù.
Grazie, Signore.
Benedicili, Signore, proteggili. Grazie, Signore.
Stavo pregando mentre tu leggevi i nomi e ho sentito un po' come il Signore nel mio cuore e mi ha detto queste parole. Vuoi ascoltarle?
Sì.
Mi ha detto, digli che domani alle 14 li aspetto tutti per una preghiera simultanea alle 14 spaccate. Domani Gesù ci aspetta per una preghiera di benedizione e di conferma per la guarigione di tutti quelli di voi che vorranno disperarsi, digiunare fino alla preghiera, tutto domani, come si dice, colazione, breakfast e pranzo. Digiunare, va bene, quindi domani digiunate, adesso preghiamo per la gloria di Dio siete guariti, ma domani il Signore vuole vedervi alle ore 14, va bene? E qui sono le 10 del mattino, no? In italiano sono le 14, giusto Angela?
Sì.
Ecco,
sì.
A domani alle 14 tutti quelli che adesso preghiamo presentarsi, va bene? Se sono all'ospedale andate lì o non andate lì, e alle 14 spaccate, cioè 10 secondi prima iniziare a pregare. Ho detto 10 secondi prima, non 10 secondi dopo. Quindi svegliarsi per cortesia, vogliamo una puntualità, va bene, di treno svizzero qua vogliamo, non vogliamo i treni italiani che arrivano un giorno di ritardo. Quindi alle 14 spaccate, d'accordo, puntualità militare, noi ci riuniremo qui, va bene Angelina, che in Italia saranno le 14,
sì, va bene.
D'accordo, e pregheremo una preghiera di conferma di guarigione. Per tutti quelli che potranno, se uno non potrà perché così, che non può, capisco, ma quelli che possono, se lavorate, fate una passeggiata al bagno per cortesia, va bene? O se no fate una passeggiata, fate finta che da un angolo andate all'altro angolo, va bene?
Sì,
e
sì,
non
sì.
È questione di quanto tempo, l'importante è di quanto cuore.
Intenso.
Quindi, come?
Intenso,
non parlate con nessuno, andate in un posto che nessuno vi scoccia, va bene, e 10 secondi prima delle 14, preghiera disperata, noi qui faremo lo stesso,
sì.
D'accordo?
Sì.
Quindi fratelli che domani, che non avete problema serio, digiunare, va bene, fino alle 14, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
E poi mi scrivete, mi fate sapere in che modo state ballando, saltando, cantando e lodando per la guarigione.
Grazie Signore.
E sarà meglio che sia musica alta.
Grazie Signore.
Ci siamo?
Amen.
Allora, Angela,
e preghiamo anche per Rita.
Mi hai letto 52 nomi.
No, perché sono arrivati più tardi altri, saranno 55, 57. Anche per Rita voglio citare che Noemi ha scritto proprio adesso. Quindi quelli di voi che ci inviate le richieste di preghiera il giorno prima potete avere il vantaggio che invio questa richiesta anche al gruppo di preghiera, però se le inviate in ultimo momento il gruppo di preghiera non le riceve.
Se c'è una giustificazione il Signore vi guarisce lo stesso, va bene? Però se siete lazzaroni e in questo io non vi lodo, quindi cercate di cooperare per cortesia, che qui abbiamo tante pecorelle nelle mani, d'accordo? Oggi sono 52 più quanti?
Altri 5.
Altri 5, 57.
Sì.
Allora, no, stavo dicendo, 52 nomi c'erano per 52 nazioni, dicevo.
Ah. Cioè,
gloria al Signore. Allora, va bene, gloria al Signore. Quindi in tutte le nazioni dove siete, uno qui, uno là, eccetera.
Grazie,
io direi,
Signore.
Facciamo la comunione, d'accordo?
Amen. Amen.
Comunione.
Sì.
Adriano, mi aiuti per cortesia? Guarda, qui c'è il vino e il pane che Deborah ha portato, grazie Gesù. Guarda, mettilo qui che lo benediciamo, guarda qui.
Grazie, Signore. Grazie, Signore,
Signore
Gesù.
Gesù, vieni, vieni John, vieni qua John, aiutaci anche John. Signore Gesù, innalziamo il pane, innalziamo il calice del vino, il Amen. Corpo e il sangue. Signore Gesù, Signore Gesù, il corpo e il sangue. Signore Gesù, ha detto di fare in tua memoria, ma questo è il tuo corpo e questo è il tuo sangue, nel nome di Gesù Cristo. Ecco, Signore, fratelli, tutti insieme, ecco, spezziamo il pane in questo momento, spezzatelo, così. Perché tutti insieme? Perché questo è da simbolo di unità. Allora, io prendo un pezzo per me e do l'altro a John e l'altro lo do a Adriano. Per cortesia, passate. Grazie. Allora, i fratelli che hanno chiesto preghiera per la guarigione, consideratevi guariti. Mettiamo un segnale. Nell'attimo che mangiate il pane, in quell'attimo lì, credete Amen. Che siete guariti.
Amen.
D'accordo? È sì. Il segnale per tutti. Grazie, un po' come Gesù. Quando ungi con olio la fronte, chi vuole può farlo. Va bene? E tante volte dico alle persone, appena l'olio ti tocca la fronte, credi che sei guarito. Non per l'olio, che è un simbolo, ma per Gesù Cristo che... Io adesso ti ungo con l'olio, ma fai conto che ti ungo con il sangue di Gesù. Nell'attimo che quest'olio ti tocca la fronte, vuoi credere che sei guarita in quell'attimo? Ho visto guarigioni immediate. Ho visto guarigioni immediate.
Sì, amen.
Allora, fra grazie, pochi secondi io mangeremo il pane tutti insieme. Al segnale lo mangiamo. In quell'attimo dovete credere che siete guariti, se vi fa piacere, spero di sì.
Sì, 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 sì.
Alleluia.
Amen.
Va bene, e poi non dovete dire frate Giuseppe qua, Angelo, no, Gesù Amen. Cristo, di grazie, Giuseppe non c'entra niente.
Amen.
Va bene, io sono solo il messaggero, basta.
Grazie, Gesù.
Quindi occhi su Gesù, io non vi guarisco, è Gesù che vi guarisce. Se guardate frate Giuseppe, la guarigione non viene, dovete guardare Gesù, io sono solo la bocca, sono solo la voce, va bene, e virgola, buona nulla, servo inutile. Allora, innalziamo il pezzo di pane, il pezzo di corpo, il pezzo di Gesù in alto. Guardiamo il pane per unirsi. Non è un rito, non è un ritualismo, per cortesia. Ogni volta lo faccio in modo diverso. Concentriamoci. Guardate il pane e guardate la guarigione. Guardate il pane e guardate un pezzo di paradiso. Un pezzo di Gesù che adesso entrerà dentro di noi con la sua guarigione, la sua benedizione, e poi beremo il vino. Il vino rappresenta il perdono dei peccati, la liberazione dei demoni, liberazione dell'oppressione demoniaca, il vino, che il sangue. Va bene? Il pane rappresenta la carne, il corpo. Va bene? Il corpo di Cristo è per la nostra guarigione, secondo, in base alle sue lividure, Primo Pietro 2,24. Siamo stati tutti insieme guariti.
Amen.
Signore, siamo pronti, Signore. Gesù, siamo pronti, buoni a nulla, siamo qua, Signore. Siamo qua con tanti bambini. Oggi ce ne ho qui, quanti anni? 57.
Sì.
Signore, c'ho 57 bambini, Signore. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie Gesù, benedicili, Signore, guariscili, Signore, tutti quanti, Signore, guariscili tutti, Signore, guariscili tutti, Gesù. Sei tu, siamo noi che dobbiamo credere, Signore, siamo noi che dobbiamo prendere la guarigione, Gesù. Grazie Gesù. Prendete, fratelli, prendete, prendiamo il pane adesso. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. E allo stesso modo il Signore Gesù prese il calice e disse, bevetene tutti, questo è il mio sangue versato per voi, il sangue del nuovo patto. Grazie Gesù. Grazie Signore. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Gesù. Grazie Gesù, il tuo sangue Gesù. Ci meritiamo, Signore. Grazie sempre. Bevete, fratelli, bevete il vino e il sangue. Perdone tutti i peccati e la liberazione dei demoni per la vita eterna. Bevete adesso. Oh, grazie Gesù. Ecco, Padre.
passo, John. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Signore. Ti benedico, Gesù. Grazie, Signore. I fratelli che, se qualcuno non vedesse ancora la guarigione, per cortesia, lodatelo e lodatelo, anche se dovete morire di una malattia, per mancanza di fede nostra, non è che Gesù ha fallito, no. Lui sulla croce è morto, lui è risorto. Se qualcuno non vede la guarigione, continua a lodarlo anche di più. Questa è fede.
Amen, grazie
Gesù. Nel nome di Gesù Cristo.
Grazie, Signore.
Grazie, John. Grazie, ti benedica, che John dirà in carta. Grazie, Gesù. Ti benedica. Grazie, Signore.
Gloria a te, Gesù, Signore.
Ti benedica tutti, Deborah, Jasmine, ti benedica. E benedici anche. Hai avvertito Dora e Paul che facciamo la comunione? Avvertiteli per cortesia.
Signore, credo che stanno seguendo.
Signore, so. Perdonaci. Grazie, Signore.
Sì, sì. Dora sta seguendo, ci ha scritto.
Ah, okay,
we are with you.
Ah, ok.
E fratelli, scriveteci, fateci sapere come vi sentite, come va con la guarigione. Vi vogliamo bene, scriveteci.
A big hug and blessings from all of us here. We love you, brother.
Un abbraccio grande e benedizioni da noi tutti qui. Vi amiamo. Dice Deborah.
I hope you enjoyed this radio program. I did too, because it was nice. So I hope all of you did too.
Spero che vi è piaciuto questo programma radio. A me è piaciuto molto, è stato bello.
Grazie, Signore. Dio vi benedica tutti, Adriano e Jasmine. Grazie, Signore.
Dio vi benedica, fratelli.
Grazie, Signore.
Un abbraccio grande. Vi amiamo molto. Grazie, tanto.
Jesus. Amen.
And bless all of you who are healed. Uh-huh. And in Jesus' name, by faith you are.
Amen. Dio benedica a tutti voi che siete guariti e nel nome di Gesù, per fede, siete guariti, ha detto Jasmine.
Amen. E l'ultima parola, qual è, Angela? Domani alle 14.
Per la preghiera, sì.
Per la preghiera di conferma. Sai, in certe chiese vanno alla comunione e poi la cresima. Deborah, tu che sei cresciuta luterana, si chiama la conferma per voi, no?
Sì.
Deborah protestante qui. E loro fanno la conferma. Grazie, Signore. Quindi domani alle 14 conferma che siete guariti. E non me ne frega niente che si veda la guarigione o no. Scusate le parole, non voglio essere, cercare di essere più forbito. Cioè non mi interessa che vedete la guarigione o no. Va bene, voglio dire, la fede non è basata sulla visione, ma sulla, va bene? Ma su quello che è scritto. Hai scritto che siete guariti, basta. Anche se dovessi morire di 100 cancri, sono guarito in Cristo. Angela.
Amen. Grazie, Gesù.
Sia a te. Dio benedica, fratelli. Noi ci sentiremo. Angela mi fa segnali.
Sì, c'è Francesco che sta scrivendo, lo stesso fratello che è stato in Skype con noi oggi, e dice: grazie a Gesù, vi sto seguendo in radio, ho fatto la comunione assieme ai miei fratelli in Cristo. Amen. Parlando con fratello Giuseppe mi sono sentito toccare il cuore e non sono riuscito a trattenere le lacrime e l'emozione. Dio vi benedice, siete un grande aiuto per me e la mia anima. Gloria
grazie,
a Dio,
Signore.
Amen. Domani alle 14 in punto ci sarò con tutto il mio cuore.
Gloria.
Alle 14 ora italiana.
Gloria, Signore. E i fratelli anziani, i fratelli veterani, quelli che si sono iscritti al corso di leadership, guide, io vi pregherei domani, se potete, alle 14, se potete, che non è sempre possibile, portatevi con voi qualche bambino spirituale, che magari ha bisogno di guarigione, magari anche guarigione spirituale, magari di salvezza, magari quello che hanno bisogno. Va bene, perché un'anima che si salva è meglio di un milione di persone che guariscono nella carne. Gesù, cosa ha detto Gesù? Ma cosa mi interessa a me? Cosa ha detto Gesù? Ma cosa mi interessa a me se andate in paradiso tutti sani? È meglio andare in paradiso senza un occhio, senza una mano, ha detto Gesù, che andare all'inferno tutti sani. Va bene? Come che ha detto esattamente Gesù? Più o meno così, no?
Va bene, che importa se uno... La guarigione fisica è non è neanche secondaria, ma è terziaria, quartiaria, quintaria, sestaria, settaria, ottaria e novaria. Va bene? Cioè, quello che conta, ragazzi. Meglio andare in paradiso senza un occhio, senza una mano, che all'inferno tutto sano.
Amen, amen.
Alleluia.
E prossimo un messaggio da parte di Filippo, che ha scritto 2 minuti fa. Ciao fratelli miei e sorelle, io mi sento ripieno di Gesù.
Alleluia.
Un grande abbraccio da Filippo.
Dolce Filippo. Speriamo di vederti presto qui, Filippo.
E poi da parte di Giuseppe. Stiamo tutti in ascolto, grazie, Dio vi benedica, abbiamo fatto la comunione tutti insieme, vi amiamo, Giuseppe, Margherita, Anna Maria, Ilillo, Maria Rita, Matteo, Domenico, Licia, Rossella, Riccardo, Giuseppe, Ignazio, Sabina e Roberta, 14 fratelli, riuniti insieme per la comunione.
È bella chiesetta, bella chiesetta. Questa è, ragazzi, io questa è la chiesa che ho sempre sognato, io mi ricordo... com'ero frustrato, ero frustrato e piangevo, dicevo, Gesù, perché non vedo chiese che sorgono destra e sinistra, perché le vedo così di rado? Le vedevo, ma c'era sempre un marito che non era consonante, c'era sempre una moglie che dava i numeri, una suocera, una nuora, c'era sempre qualcuno che ostacolava, di solito, 99%. Però vedevo frutti, uno qui, uno là, uno là, uno qui. E il Signore ha aspettato adesso mio inverno. Mm-hmm. Adesso sono nel mio inverno, 72 anni, sono nella fase invernale e mi avvicino a Gesù ogni giorno. E adesso vedo le chiese sbocciare. Ragazzi, io se dovessi morire adesso, io morirei lodando il Signore.
Amen.
Grazie, Signore, che adesso mi ha fatto vedere la tua benedizione, Signore. E sorgono chiese senza che io neanche lo so. Questo, guarda, tu non, uno che non è stato missionario, che non ha passato anni e anni e anni per vedere un po' di anime, non capisce queste cose. Missionari in Africa che 7 anni per vedere il primo convertito, 5 anni per imparare il dialetto. Dopo 7 anni un convertito. Missionari che hanno fatto un sacco di sacrifici. Le scarpinate che mi facevo in India. Le malattie che mi sono preso, ce le ho ancora. Deborah mi lavora sempre sui piedi perché ho le unghie distrutte da malattie che ho preso in India, che non ho la fede ancora di guarire. Ho le unghie che sono un oggetto da museo. L'ulcero ho preso, tutti i colori. Sto dicendo i sacrifici che abbiamo passato noi missionari per vedere qualche frutto qui, qualche frutto là. Ricordo, andavo e mi riunivo in India con c'era della famiglia cristiana e mi invitavano alla sera a predicare. Eravamo 13-14, li evangelizzavo, chiesa in casa, ma erano poche. Ci hanno voluti anni per crescere una chiesa. Mi ricordo era in Kerala, Kwayon si chiamava, la città in Kerala, è una città a maggioranza cristiana, uno degli stati più piccoli dell'India, dove è andato San Tommaso, l'ha fondata San Tommaso lì, che poi è andato a morire a Madras, un'altra regione. Insomma, fratelli, voglio dirvi, cioè Francesco mi ha detto che mentre parlava con me, cos'è che ha detto?
Si è sentito toccare il cuore e non è riuscito a trattenere le lacrime, ecco, e l'emozione.
E io parlando con Francesco mi sento il cuore battere e io ascoltando che queste chiesette che ci scrivono, siamo in ascolto, siamo 14, e io posso solo lodare il Signore, io non posso fare queste cose, ragazzi. Questo qua è lo Spirito Santo, ragazzi. Fratelli, non sono io.
Sì.
Date la gloria a Gesù, fratelli. Io sono un disgraziato. Io sono lo schiavo venduto, schiavo del peccato. Romani capitolo 7. Se Paolo dice così di lui, io cosa accidenti devo dire di me? Io sono peggio. Dimmi, Angela, che mi guardi.
È un messaggio da parte di Jennifer e Tiziana dal Belgio. pace a voi è stato molto emozionante. Angela ha scritto anche lei 5 minuti fa. Angela, una dolce sorella, ieri ha scritto chiedendo perdono a Gesù per essere stata a mezzo cuore. Ha detto: voglio tornare a essere a cuore pieno per Gesù. Un buon esempio.
Angela.
E adesso scrive.
Questo è il suo nome allora?
Sì.
Angela Cuore Pieno.
Amen.
Angela Cuore Pieno, ti amiamo tanti. Fratelli, amen.
Amen.
Amen. Amen. E Angela scrive: ho fatto la comunione con voi e pregato per la mia guarigione. Grazie Gesù, sono nelle tue mani e continuerò a lodarti sempre, sempre, sempre. Grazie mio Signore. Io ci sarò all'appuntamento di domani con Gesù alle 14.
Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie
Amen.
Gesù.
E poi da parte di Mauro: ho fatto la comunione con voi, sto piangendo. A domani alle 14.
Chi è?
Mauro.
Mauro. Gloria al Signore.
Vi amo, fratelli miei. Io sono guarito in Cristo. Domani avrò il lavoro. Mauro.
Alleluia.
Amen.
Alleluia. Ti amiamo, Gesù. Meraviglioso sei, Gesù. Tutti insieme. Meraviglioso sei, Gesù. Marvelous Jesus.
Allora, l'appuntamento di domani alle 14 non è in diretta, ma ci riuniamo a quell'ora, ognuno in qualunque posto siamo, al lavoro, nelle strade evangelizzando, in casa, qualunque cosa fate, ci fermiamo a quella ora e preghiamo tutti.
Ecco, hai fatto bene a specificare, domani non faremo dirette, va bene, però saremo allo stesso modo, la stessa onda, lo stesso cuore, lo stesso spirito, come dice in 1 Corinzi 5, verso quello che era. Dice il mio, cos'è, 4-5, Primo Corinzi 4.
Era 5-4.
5-4. Ce l'hai lì sotto mano?
Sì, Primo Corinzi 5-4.
Cosa nel diceva nome... il papà dei Corinti? Il papà dei Corinti, Paolo, diceva ai suoi figlioli:
nel nome del Signore Gesù, essendo insieme adunati voi e lo Spirito mio, con la potestà del Signor nostro Gesù.
Quindi essendo voi adunati con il mio Spirito. Cioè, perché io oggi, Gesù mi ha detto di sottolineare questo, perché? Perché abbiamo ricevuto delle critiche di persone che lasciamo perdere, non sono esattamente parte della nostra Chiesa, che si lamentavano che noi facciamo comunione alla radio. Ma scusa, io ho pregato un po' e Gesù mi ha detto digli che la possono fare per telefono, la possono fare in prigione, col compagno di cella, con la cella a fianco, con la cella a 10 celle di distanza dove sono torturati per Gesù. Ti incontri, dice, quando riesce a passare il messaggio, che ci possono volere 3 giorni a passare il messaggio, dire: guarda che fra 6 giorni, va bene, a tale ora, quando suona la campana, quello che ti pare, la campana della prigione, eccetera, fra 6 giorni, comunione, pane e vino, che poi magari è acqua sporca, un pezzo di pane sporco, va bene? Quelle possono fare comunione. Possono fare comunione per posta. Missionari, senza la benedizione, gloria di Dio, che abbiamo una radio, possiamo farla dal vivo. Ma per posta, una lettera che... A me mi ricorda, dall'India ci mettevano 3 settimane a volte una lettera ad arrivare. Lì puoi fare comunione, dire fra un mese, il 1° gennaio-febbraio, alle ore, quello che è, 12. Spaccate comunione e il Signore lo benedice. Angela, te la parola.
Amen. Grazie, Signore. Gloria a Dio. Ci risentiamo in una settimana, però per internet possiamo continuare a comunicare.
Bene, allora ci separiamo.
Sì.
Dall'essere in onda, va bene, in onda radio, ma rimaniamo...
Uniti nello spirito.
Rimaniamo... Rimaniamo...
Vicini.
Abbracciati dallo Spirito. Amen. Mano per mano, passeggiando, come quella registrazione che abbiamo trasmesso, Dio passeggiava, sognavo di passeggiare con Gesù, con Dio. Grazie Gesù. Dio vi benedica, un bacione, amen.
Amen. Ciao fratelli, vi amiamo.
Alleluia.
Dio vi benedica.
questo cielo è l'ora per me di lasciarvi. Ora si compirà la volontà del Padre sulla vita mia, che il cuore mio spezzerà per amore. Solo ancora un po' e non mi vedrete, ma ritornerò, non temete. Voi mai soli no, lo Spirito Consolatore vi darà la verità, Lui sarà vostra forza. Sono nel Padre, voi in me, rimanete in me come dei tracci alla vite che la linfa dà, e non vi lascerò mai soli. Se il mondo vi odierà, sarò sostegno per il regno che il Padre dà ed è già dentro voi. Pane è il mio corpo offerto, io lo dono a voi, miei fratelli. Questo è il calice che fa nuova l'alleanza fra voi e il Padre Dio. Nel sangue mio questo è mia memoria. Sarò per sempre con voi nelle avversità, sarà l'amore del Padre che vi guiderà, e non vi lascerò più soli. Se il mondo vi odierà, sarò sostegno per il regno che il Padre dà ed è già dentro voi. Io vi ho scelti per vivere l'amore e verità, questo è il mio comandamento, amore e libertà. E da questo sapranno che siete voi miei fratelli, amore più grande al mondo non c'è.
Dentro voi.